www.redigio.it e la storia continua. Questo matrimonio non sa da fare. La riforma gregoriana. Di necessità una virtù. Il regno di Francia era piccolo, i suoi re erano deboli. Filippo aveva già abbastanza problemi sul fronte della lotta per le investiture. Il matrimonio di Luigi andava assolutamente annullato, ma occorreva il consenso degli ecclesiastici. Nel 1105 Filippo ripudiò ufficialmente Bertrada, aderendo formalmente alle regole matrimoniali imposte dagli ecclesiastici. È vero che continuò a vivere con lei more uxorio, ma che cosa importava? A volte non è intanto la realtà delle cose a pesare, come si sa, ma il principio. E il re di Francia si era piegato al principio. Nel giro di 2 anni le questioni in sospeso con Roma si appianarono, il che nel 1107 non impedì a Pasquale II di giudicare indegno l'arcivescovo di Reims, eletto nel settembre 1106 e investito dal re, e di consacrare un altro al suo posto. E nel luglio del 1108, quando Filippo morì, nell'incoronazione, nell'unzione di Luigi, ebbero luogo a Reims. E la moglie dell'arcivescovo. E la partita era complessa e si giocava su più tavoli. Filippo aveva bisogno della pace con la Chiesa romana per facilitare la successione al figlio. La Chiesa romana mirava a chiudere o quantomeno a sospendere la questione delle investiture anche in Francia, come poco prima aveva fatto in Inghilterra, senza rinunciare a controllare l'ortodossia della sede di Reims, che deteneva il privilegio della piena legittimazione del re attraverso il rito dell'unzione. Il re di Francia cedeva, ma in nome della continuità dinastica, per garantirsi, come diceva il principe di Salina nel Gattopardo, l'eternità degli uomini. E così, per conseguire una fragile eternità, contribuì all'edificazione di un dogma di fede. La storia, abbiamo detto all'inizio, era fatta soprattutto di imprevisti e inciampi. E forse è proprio da essi che nascono gli sviluppi più significativi. Il matrimonio, sancito e sanzionato dalla Chiesa, è uno di questi sviluppi. Anche se proprio gli ecclesiastici furono restii ad adattarsi negli anni venti del secolo XII, in Inghilterra quasi il 50% dei preti era figlio o padre di preti. E sempre in Inghilterra girava un'ottantina d'anni più tardi una storiella salace, i cui protagonisti erano un arcivescovo e sua moglie. Parola dello storico. L'imprevedibilità. Ecco la caratteristica e la lezione fondamentale dei secoli XI-XII. Nulla era scontato, nulla era chiaro fin dall'inizio, anzi, a ben vedere, non c'è neppure stato un inizio vero e proprio. Soltanto, ma è normale che sia così, una concomitanza di motivi e di occasioni, una serie di rotture e di ricomposizioni di equilibri, una catena di compromessi e di grandi dichiarazioni di principio, generalmente tanto più tuonanti quanto maggiori erano le condizioni di debolezza. Il primato di Roma e la creazione della Chiesa, così come nelle sue linee fondamentali, la conosciamo e la vediamo esprimersi nei suoi giorni, nei nostri giorni che sono frutto della storia. Se poi in tutta quella serie di casi storici si vuole vedere il disegno di una mano superiore all'uomo, questo non è un affare di cui lo storico possa e debba occuparsi, a meno che non si voglia far ritornare la storia, come si sarebbe voluto nel XIII secolo, al rango di ancilla teologica, cioè serva della teologia. E chissà se dispiacerebbe a tutti. Casi di ordinaria trasgressione. Contro la decisione di proibire il matrimonio agli ecclesiastici, un certo Ulrico, forse vescovo di Imola, scrisse un'operetta che ebbe tanto successo da essere condannata solennemente già nel 1079, ma ricopiata nel Regno d'Inghilterra e in quello di Germania ancora all'inizio del XII secolo. Che cosa si sarebbe visto nella Chiesa, si chiedeva l'autore, negando la possibilità di possedere legittimamente le donne? Moltissimi ipocriti, preti costretti a fingere una castità che non erano in grado di praticare, sempre più adulteri, anzi sempre più incesti. Di più, si sarebbero moltiplicate le relazioni omosessuali, e neppure sarebbero mancati i rapporti bestiali. Colori retorici a parte, Ulrico contestava il principio dell'imposizione dell'ortodossia, e questo spiega in gran parte il perché del successo della sua opera. Inoltre, la casistica delle trasgressioni che vi si descriveva, per quanto generica, polemica e parodistica, corrispondeva efficacemente alla riflessione ufficiale. Proprio in quei decenni si andava precisando, ad esempio, il concetto di incesto. www.redigio.it e la storia continua.